dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.
Bologna, 4 marzo 1943, questa è la data di nascita, lo sanno tutti, di Lucio Dalla. Massimo Cotto, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno Claudio, buongiorno a te.
Allora, tu con Lucio Dalla hai avuto un rapporto di amicizia durato tantissimo tempo ed è uno degli artisti, tra i milioni di artisti che hai avuto il piacere di incontrare nella tua lunghissima carriera, è uno di quelli con cui hai avuto il rapporto più profondo, no?
Sì, anche e soprattutto da un punto di vista umano, poi naturalmente una stima professionale come si poteva non averla. Ogni tanto mi scopro, allora intanto io piango tanto, non so per quale ragione, esattamente come Lucio che piangeva tantissimo o come Elton John. Quando sei piccolo, per fortuna io non appartengo a questa categoria, c'è sempre qualcuno che ti dice che piangere non è da uomini. Io invece sono assolutamente convinto che anche manifestando le tue debolezze che tu ti in qualche modo professi anche forte, no? Quindi quando penso a Lucio penso a quante cose avrebbe ancora potuto dare dal punto di vista artistico, ma soprattutto mi manca quello che è l'aspetto umano, perché aveva un'umanità che io credo di non aver mai trovato in nessuno degli artisti che io ho frequentato. Poi lui amava mascherarla, aveva molto pudore dei propri sentimenti a volte, quindi amava mascherarla con la clownerie, con il divertimento, con le follie, come quando portava le ciliegie che gli pendevano dalle orecchie oppure come quando, secondo leggenda, portava esattamente come Gigi Meroni una gallina al guinzaglio, tutte storie bizzarre, o come quando correva come un pazzo. A un certo punto, quando camminavamo, poi a un certo punto cominciava a correre all'improvviso, correva per 100 metri e poi si fermava senza nessuna ragione. O quando ti diceva: tu mi saresti ancora più simpatico se fossi nato a Brescia. E tu dici: ma perché a Brescia? Non so, così, a Brescia. Quindi questi sono gli aspetti più divertenti, ma poi dietro aveva questa umanità che è quella che poi ha riversato a piene mani nelle sue canzoni.
Ma quello che tu racconti, Massimo, ha secondo me molto a che fare con la sua musica. L'effetto della sorpresa, che secondo me non manca quasi mai nelle sue canzoni. Penso a uno degli album che io preferisco, che è 1983, e nel quale succedono delle cose incredibili sulle canzoni, che a un certo punto hanno un cambio di registro improvviso con arrangiamenti pazzeschi. Insomma, erano altri mondi, era un'altra epoca sicuramente, no? Però mi pare un tratto caratteristico,
verissimo,
della poetica di Lucio Dalla.
È verissimo, ma pensa anche alla Sera dei Miracoli, che è proprio subito dopo il momento in cui si apre in maniera maestosa, che sembra quasi una sinfonia, poi parte un ritmo quasi da marcetta che dice: ma cosa? Ma perché così? Era la sua voglia di non annoiarsi mai, la sua voglia di non tanto di destabilizzare, ma destabilizzare proprio la canzone, non gli ascoltatori. Quello di far capire che niente è come sembra e che nella vita non c'è mai un solo percorso, ma contemporaneamente accadono così tante cose che non c'è ragione per non portarle sulla scena contemporaneamente.
Si muove la città.
E come per John Lennon esiste il periodo Beatles e post-Beatles, per Lucio Dalla esiste un periodo con roversi e un periodo senza. Qual è secondo te la differenza più grande?
Ma allora, intanto c'è una prima parte ancora, come sai benissimo, che è quella del Festival di Sanremo, quello in cui collabora con altri autori, e poi la scoperta di roversi dà come frutto alcuni album straordinari, dove però forse la meravigliosa verbosità che era tipica di Roberto Roversi, che era un poeta, quindi ovviamente si sposa certamente alla musica di Lucio Dalla, ma non è un tutt'uno. Non so se riesco a spiegarmi. È presente quando tu metti due disegni uno vicino all'altro che non corrispondono perfettamente, ma l'effetto è molto suggestivo? Ecco, quello secondo me sono gli album del periodo Roversi. Poi lui decide, con Com'è profondo il mare, di scrivere per la prima volta le canzoni da sola. E tu ti aspetti un disco di passaggio, perché nel momento in cui tu per la prima volta da adulto cominci a lavorare ai testi e lui scrive un capolavoro e poi ne scrive un altro e poi ne scrive un altro ancora. Lui ha fatto 3-4 album uno dopo l'altro che sono... Io credo che quel trittico, Com'è profondo il mare, Lucio Dalla, non sia paragonabile a niente che sia successo nel campo della canzone d'autore in Italia.
Assolutamente. Poi chiaramente lui era un grande musicista e quindi il contenuto e il peso della musica rispetto al peso delle parole è assolutamente paritario rispetto, per esempio, a quello di altri cantautori. Mi viene in mente Francesco Guccini, dove invece il peso delle parole sopravanza nettamente quello della parte musicale.
In un primo momento addirittura pensava soltanto alla musica quando entra nella band di Pupi Avati. Qui c'è questa leggenda che a me sempre fatto molto ridere, che non è leggenda, che è proprio vera, dove in poche settimane riesce a guadagnare così tanto terreno e a migliorare così tanto che Pupi Avati dice: ma io non posso continuare a suonare, perché questo ragazzino è troppo bravo. Se lui è così bravo, io non diventerò mai bravo come lui e suono da molto più tempo, tanto vale che faccia il regista. Per cui questa è un'altra cosa bellissima. Noi abbiamo guadagnato un regista perché Pupi Avati ha deciso di darsi al cinema, e un grande artista perché, partendo dal clarinetto, poi Lucio Dalla ha deciso di muoversi nel campo della canzone tutto tondo.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare.
Massimo Cotto, qual era il rapporto di Lucio Dalla con l'esercizio della creatività?
Beh, era uno che girava molto e viveva molto. Sai che ci sono gli artisti che immaginano il mondo che è fuori dalla finestra e a volte lo immaginano anche bene, ma poi ci sono persone che hanno bisogno invece di introiettare tutto, di inghiottire quello che la vita dà loro e poi in qualche modo provare a restituirlo. Ecco, Lucio era così, aveva bisogno continuamente di entrare a contatto con quello che accadeva, con quello che vedeva, aveva bisogno di riempirsi gli occhi, di riempirsi lo stomaco, la pancia, il cuore, e poi in qualche maniera di restituire attraverso una canzone. Se tu vai ad analizzare molti dei suoi versi, soprattutto di Com'è profondo il mare, hanno dei riferimenti ben precisi, anche solo di Quagli di Fagiani, suo padre. Quindi quello che apparentemente sembra un esercizio creativo normale, in realtà è un modo specifico per raccontare le cose che lui ha vissuto o le persone che ha incontrato.
Massimo Cotto, tu mi hai sempre parlato di Lucio Dalla come una persona estremamente generosa nelle relazioni umane, quindi non si nascondeva, amava scherzare. Immagino che avrai anche qualche aneddoto da raccontarci che ci può rappresentare questo tratto bello e particolare del suo carattere.
Allora, io spero di non offendere nessuno, ma lui era perfettamente consapevole che gli ultimi suoi dischi non erano all'altezza, diciamo, dei precedenti.
Sì.
E quindi ti prendeva da parte e diceva: oh, lo so, però non parlare male del mio disco. Non lo fare, anche perché io ti posso fregare, perché io nel cassetto ho un'altra Caruso. Io dicevo: vabbè, ma tirala fuori.
Tirala fuori.
È 3 anni, 10 anni che fai delle robe. Che sono... E lui amava molto giocare con la vita, ma era anche uno degli artisti che riconosceva che a un certo punto le canzoni belle possono anche smettere per un po' di arrivare.
Certo.
E se pensiamo a tutti i nostri più grandi cantautori, ma penso anche a forse l'esempio più lampante che mi viene in mente è Venditti. No?
Sì.
A un certo punto smetti.
Pino Daniele, cioè, anche,
Pino,
no?
Daniele, no? Ma questo è assolutamente naturale, perché quando hai scritto tante canzoni che sono quasi sempre il prodotto del tuo inconscio, a un certo punto la creatività in qualche maniera si inaridisce, non è una vena che continua, non è una botte che continua a spillare del vino generoso. E quindi lui era perfettamente consapevole di questo, ma amava appunto giocare. Questa è anche la ragione per cui negli ultimi anni lui organizzava queste mega feste alle Tremiti, dove aveva una casa bellissima che dava proprio sul mare, per non per confondere le acque, ma per dire che in fondo poi la musica è musica e la musica è parte della tua vita. E quindi se in un determinato momento della tua vita tu non riesci più a produrre della musica straordinaria, non importa, l'importante è che esca comunque la musica.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello di déjà sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni.
Massimo Cotto, che tempi aveva la creatività di Lucio Dalla? Mi spiego meglio. Era una persona che scriveva di getto? Aveva degli spunti veloci oppure pensava e ripensava ai versi, alla musica?
È un po' tutto, perché ogni canzone è diversa da un'altra. Aveva la grande capacità di, nel momento in cui veniva colpito da qualcosa che vedeva, prendere un appunto, prendere quindi una frase, scriversi questo verso o comunque fissare nella memoria quello che stava vedendo, su cui poi naturalmente lavorarci in un secondo momento. Era uno di quelli che non pensava minimamente che l'intuito, l'istinto, la macchia di colore sulla tela fosse il quadro, cioè non sempre sei Pollock, a volte devi anche lavorare da Picasso.
Massimo Cotto, il rapporto di Lucio Dalla con il suo pubblico, prima ci hai detto che le relazioni umane, le amicizie erano per lui molto importanti, le viveva con grande intensità. Invece il rapporto con il pubblico?
Ah, molto divertente, anche perché aveva passato dei momenti, non è sempre stato Lucio Dalla. Lui mi raccontava che una volta è salito sul palco e c'erano tipo 7-8 persone a vederlo. E allora lui, con il solito senso dell'umorismo che aveva, li ha guardati e ha detto: possiamo darci del tu? Perché quindi era perfettamente consapevole che, insomma, l'artista vive delle curve sinusoidali, no? A volte sei in alto, a volte sei in basso, tutto può finire da un momento all'altro. A lui, tra l'altro, è legato uno dei ricordi più strani della mia vita, perché la prima conferenza che mi hanno chiesto di fare, conferenza, incontro, chiamalo come vuoi, Claudio, è stato al Grand Hotel Biglia di Saint Vincent, proprio la primissima della mia vita, e i relatori erano Lucio Dalla, Mario Luzzatto Fegiz e io, che ero un ragazzino. Pubblico presente zero, cioè non c'era nessuno. Lui avrebbe cantato la sera, forse il pubblico non l'ha saputo, non lo so, non c'era nessuno. Quindi io, imbarazzatissimo, era la prima volta che vedevo Lucio, e quindi viene da me e mi dice: oh, ma sai che te c'hai un bel culo, eh? Io ho detto: ma perché? Perché nella vita, male che ti vada, pareggi, perché al di sotto non potevo andare. E da lì è nata questa grande amicizia con lui.
Massimo Cotto, veniamo alle canzoni di Lucio Dalla. Prima hai citato Caruso, che è evidentemente una delle canzoni più celebri, no? E perché la ritieni una grande canzone?
Caruso è una grande canzone perché fotografa tutto quello che si poteva fotografare, anche quello che non stavi vedendo in quel momento. La Genesi la sappiamo, la Genesi è lui che con la sua barca al largo di Sorrento rimane in avaria, quindi viene soccorso. Fra le persone che lo soccorrono c'è anche il personale del Grand Hotel che ospitava Caruso. E quindi quando lo ospitano nell'albergo gli raccontano la storia di quest'uomo che negli ultimi mesi della sua vita si era innamorato di questa ragazza che cantava anche abbastanza male. E Caruso viveva questo triplice dolore: il dolore di sapere che presto sarebbe morto perché non stava bene, il dolore di essere innamorato e non ricambiato, e il dolore di una voce che non gli usciva più. E allora una sera su quella terrazza, suonando quel pianoforte, viene fuori questa voce incredibile, tanto che secondo leggenda i marinai si guardano, smettono di pescare, tornano tutti a riva per andare sotto quel balcone per sentire Caruso che forse per l'ultima volta canta in quella maniera meravigliosa. E in quel momento, dopo aver ascoltato questa storia, Luci dice: posso sedermi al pianoforte? E questi dicono: certo, però è scordato, no? E lui si siede e vengono fuori le prime note di Caruso. Allora, se tu mi racconti questa storia, io sono già catturato, io sono già colpito, e in più, beh, ogni verso è anche qui straordinario. Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso. Racconta una grande storia d'amore, racconta la storia d'amore un po' di tutti quanti noi, perché dentro ognuno di noi c'è un amore non corrisposto e un futuro che ha delle tinte buie. Io la prima volta che ho ascoltato quel brano, non volevo ascoltarlo, c'era la radio accesa, quindi non sapevo che sarebbe arrivata Caruso, e dopo tre versi ho smesso di fare quello che stavo facendo. E io quindi nella vita, come dico sempre alle persone che vogliono fare questo lavoro, io vi auguro di fare la stessa cosa a un'altra persona, di interrompere la sua vita, di essere lo spartiacque, di diventare il segnalibro. Il segnalibro non è soltanto qualche cosa che ti dice a che punto sei arrivato, ma è anche qualcosa che separa le pagine che hai già letto dalle pagine che devi ancora leggere. Non è poco. Quindi in quel momento la musica che ferma la tua vita e ti fa smettere di fare qualsiasi cosa. Non puoi far altro perché stai ascoltando una canzone che è perfetta.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro la nasa.
Oltre a Caruso, quali sono le canzoni che tu ami di più e che Lucio Dalla amava di più del suo percorso creativo?
Beh, lui amava, fra le tante canzoni, La Sera dei Miracoli, che io ho capito solo in un secondo momento, però era legato anche a canzoni meno conosciute, come spesso capita agli artisti che si innamorano di brani che hanno più bisogno di essere difesi. È difficile scegliere, perché poi c'è, cioè, L'anno che verrà, Futura, Anne Marco, che per la prima volta prova a raccontare una storia come se fosse una short story, come se fosse proprio un racconto. Se ci pensi, da allora molti hanno cominciato a scrivere proprio in quel modo, raccontando nella prima parte la storia di un personaggio quasi sempre femminile e nella seconda quella di un personaggio quasi sempre maschile, e l'hanno poi alla fine messi insieme. È diventato, non voglio dire un topos, però in qualche modo anche, cioè è diventato proprio un sentiero che molti altri artisti hanno poi provato a percorrere dopo di lui.
Hai citato L'anno che verrà, perché secondo te alcune canzoni, non solo riferendoci a Lucio Dalla, ma in generale, prendono più il volo rispetto ad altre? L'anno che verrà la conoscono tutti.
Hanno la capacità di intercettare un sentimento comune che è diffuso in quel momento. Può essere paura, può essere preoccupazione, può essere amore, può essere bellezza. Lucio aveva la caratteristica di mettere in ogni canzone dei versi un po' strambi. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Ma chi avrebbe il coraggio di dire una cosa di questo tipo? L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, e questa è la novità. Le canzoni hanno sempre due livelli, sono orizzontale e verticale, sono profondità e superficie. E noi all'inizio navighiamo in superficie, ma è giusto che sia così. Dopodiché, dopo averlo ascoltato 2, 3, 4, 5 volte, dici, oh però, ma qui c'è qualcosa di straordinario. Quindi quando le canzoni parlano non a tutti quanti noi insieme, ma a ognuno di noi singolarmente, che fa parte di una collettività, ecco, abbiamo qualcosa di pazzesco.
E poi certamente avere più livelli di lettura, no? Questa è una cosa fondamentale, no?
Assolutamente. Questo è il senso proprio dell'arte, quello di raccontare una storia, ma fare in modo che ognuno poi metta dentro anche un po' di se stesso. Il bello dell'arte è che ognuno la riempie di sé.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare.
E oltre a questo, ci sono secondo te degli ingredienti segreti delle canzoni di Lucio Dalla, cose che saltano meno all'occhio ma che sono altrettanto importanti?
Guarda, io credo che poi esista un talento superiore alla media, che è quello che alla fine fa la differenza. Sento ogni tanto dire, però questa canzone di Fabrizio non è stata scritta da lui, lui però ha aggiunto soltanto 3 cose, le ha cambiate, ha messo la sua voce sopra. Ho capito.
Però, dici niente.
Però hai messo una voce che quando tu cantavi si fermava al mondo e hai spostato quelle 3 cose che sono fondamentali perché trasformano quello che è un normale quadro in un masterpiece. E quindi ci sono certamente delle cose che ci sfuggono perché fanno parte di quel percorso silenzioso, meraviglioso e per noi comuni mortali incomprensibile che è il percorso creativo.
Ci sono delle caratteristiche degli esseri umani, quello per esempio di avere una passione speciale per qualcosa, che nel caso dei cantautori però vengono esaltate e prendono il volo, per così dire, no? Nel caso di Lucio Dalla, per esempio, le automobili.
Sì, perché per lui era proprio una metafora assoluta, come spesso noi amiamo dire, ma era affascinato anche dai piloti. E i piloti che lui sceglieva, da Nuvolari a Fangio a Senna, non si accontentavano di vincere, ma dovevano vincere in modo diverso. Perché Nuvolari non si accontentava di vincere, perché Senna era qualcosa di più, capisci? E quindi l'uomo che va oltre la macchina, e la macchina di per sé ha un valore importante, altrimenti non avrebbe intitolato un suo disco così, ma l'uomo che in qualche modo sfugge a qualsiasi definizione e che non si accontenta di quello che normalmente pretendono le persone. Cosa vogliono fare le persone nella vita? Vincere, arrivare prima al traguardo. Ma lui sceglie 3 piloti che non si accontentano di arrivare prima al traguardo. E anche questo è metonimia di qualcosa di più grande.
Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto.
C'è una canzone di un altro cantautore importante, che è Claudio Baglioni, che dice: come sarebbe mai la storia se a vincere fossero i perdenti?
Ma sai, la sconfitta è è un elemento che andrebbe rivalutato, perché non solo c'è molta dignità, ma c'è anche molta bellezza, e molti artisti l'hanno cantata, da Leonard Cohen a tanti altri ancora. La bellezza, anche mi viene in mente ora che hai parlato di Baglioni, di Lucio, era che amava tutte le sue canzoni che avevano avuto successo, cosa che non sempre è capitata agli altri. Proprio Claudio, c'è un episodio che è capitato a Palermo, quando lui in un concerto ha fatto questo piccolo Grande Amore completamente stravolta, perché non ne poteva più di cantare, no? E quindi l'ha fatta stravolta. Allora, dopo il concerto, si è fermato ad aspettare la gente e si è avvicinata una signora che gli ha detto: ma tu come ti permetti? Gli ha detto: ma come? Ma tu come ti permetti? Guarda che quella canzone è tanto tua quanto mia.
Bellissimo.
È bellissimo questa cosa qui. Le canzoni, quando entrano nel cuore della gente, diventano di tutti e di nessuno. Diventano di chi le ha scritte, ma diventano anche di chi le ha amate.
Come diceva Troisi, no, nel film Il Postino, a Pablo Neruda, no? La poesia è di chi gli serve.
Esatto.
Questa era la frase, se non sbaglio, no? E questo, insomma, è emblematico anche della capacità della canzone di trasferirsi appunto dal proprio autore verso la gente. Quanto era importante per Lucio Dalla il successo?
Ma era una conseguenza di quello che faceva. È chiaro che sarebbe ipocrita dire che agli artisti non interessa avere successo, perché non è così. Non era però condizionato. Non avrebbe mai svilito il suo percorso per ottenere il successo. Lui ha sempre detto di essere una persona molto fortunata, perché ha ottenuto successo e ha potuto continuare a fare attraverso il successo quello che lui amava fare, cioè scrivere canzoni.
Qual era il rapporto di Lucio Dalla con i suoi musicisti?
Essendo nato musicista, sapeva perfettamente quanto è importante suonare con e suonare per, che sono due cose importanti, non sono sinonimi.
Ah beh, questa è una bella risposta. Per concludere, Massimo Cotto, questa bella, per me piacevolissima chiacchierata su un genio come Lucio Dalla, ti voglio chiedere, secondo te, qual è l'eredità che lascia e chi tra i cantautori di oggi ha approfittato maggiormente della sua eredità?
Purtroppo la risposta non mi accontenta, nel senso che non credo che ci sia un erede di Lucio Dalla, così come non credo ci sia un erede di tanti altri artisti nel campo del rock e anche della musica italiana. Il che non vuol dire che oggi non ci siano tanti artisti validi, ma quel modo di scrivere, quel modo di cantare, quel modo di sposare l'armonia, la melodia, le parole, credo che se ne vada con i grandi artisti, se ne vada con Lucio. È un po' la caratteristica di chi è stato molto grande e ha lasciato dietro di sé tanto, ma non da fare scuola, come Oscar Wilde. Non c'è un nuovo Oscar Wilde, però in qualche modo tutti lo ricordano e tutti hanno preso spunto da lui.
Massimo Cotto, che dire, grazie, lascio a te la scelta dell'ultima canzone.
Ah, come si fa qui? Mettiamo Futura.
Grazie Massimo Cotto, belle cose e buona musica.
Grazie a te Claudio, Dio ti benedica.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Rimani. I russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio. È una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella. Come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura, ah, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più. Silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva.